Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播网.
Um chute seco do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi è ospite della nostra trasmissione Mauro Roffi, direttore di Mille Canali, col quale ci intratterremo su come le TV private stanno vivendo il passaggio al digitale terrestre. Al termine avremo il consueto spazio dedicato alle notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast lo potete trovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net, email info@radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Milano, dove abbiamo in linea Mauro Roffi di Mille Canali. Buonasera Mauro.
Buonasera.
Ecco, Mauro, vogliamo parlare un po' di un recente evento realizzato a Bibione dalla sua testata giornalistica sotto l'egida oramai del Sole 24 Ore e chiaramente anche di Confindustria, che ha coinvolto, diciamo, tutte le TV locali italiane alla vigilia del passaggio al digitale terrestre, del mitico oramai di cui si parla tutti i giorni, dello switch off. Ecco, come stanno reagendo le TV locali a questo importante evento che coinvolge oramai tutti quanti noi, no?
Allora, noi per precisare abbiamo organizzato una manifestazione a Bibione, appunto, che contiamo di far diventare la città delle TV locali d'Italia, insomma, da quest'anno in poi, che comprendeva alcune cose. C'erano una novità che è il premio Torta, di cui magari parleremo più avanti. C'era i premi TV d'oro, che sono la nuova denominazione degli Oscar TV locali, che abbiamo assegnato già negli anni eccetera, quindi sono i premi per le TV locali italiane, per le produzioni delle TV locali. Assieme a questo abbiamo appunto realizzato e organizzato un convegno in cui naturalmente le TV locali hanno parlato del proprio avvenire, e il proprio avvenire è caratterizzato proprio da questo passaggio digitale, un passaggio problematico, difficile, e che alcune di queste emittenti, parecchie di queste emittenti, diciamo, vedono un po' come uno spauracchio, come uno scenario nuovo, difficile in cui operare. E naturalmente non hanno tutti i torti, poi effettivamente.
Ecco, è un momento, diciamo, un passaggio che non è visto proprio completamente di buon occhio. Ci sono dei timori, delle preoccupazioni, non ho capito bene.
Ci sono molti timori, molte preoccupazioni, perché lo scenario è diverso. Diciamo che quello che è stato costruito negli anni dalle TV locali, quindi per esempio la presenza sul telecomando, per esempio, a un certo numero, per dire, per le TV locali soprattutto più grandi, questo era un punto fondamentale. La sintonizzazione, che nello scenario analogico c'era magari da molti anni, e anche il rapporto con il pubblico, tutte queste situazioni. C'è chi ha anche il problema, per esempio, della differenziazione a livello pubblicitario tra le varie zone, che in qualche modo con il digitale sarà molto più complicato fare. Ecco, ci sono tutta una serie di situazioni che rendono questo passaggio piuttosto arduo, e poi c'è il fatto che comunque c'è da investire, c'è da spendere soldi, e quindi le televisioni locali, già che sono l'anello debole del sistema televisivo, temono di andare ulteriormente in difficoltà. Tuttavia, questo non è uno scenario che sia per forza segnato, insomma, non deve essere per forza questo l'avvenire, un avvenire di chiusura, eccetera. Per il momento le TV locali stanno difendendo gli spazi a livello di frequenza, cioè stanno tutte quante finora nelle regioni in cui questo progetto sta avvenendo, c'è ancora uno spazio riservato alle TV locali, per cui ogni TV locale avrà il suo mux digitale. Questo è già un punto importante.
Ecco, un lato positivo che mi sembra di scorgere in tutto questo discorso è, soprattutto per noi, no, che spesso abbiamo seguito i problemi delle radio, delle TV locali attraverso le associazioni di categorie, no? Parlo dell'Airanti Corallo, eccetera eccetera, è un di quei rari casi negli ultimi 30 anni a questa parte che si è riusciti, insomma, a mettere d'accordo un po' tutti, perché insomma le TV locali sono dovute riunire in consorzi, no?
No, il consorzio per ora non è una strada che è stata molto seguita, era una delle possibilità, ma non è stata molto seguita perché finora si è trovato spazio per tutti, appunto, come dicevo prima. Le frequenze sono state individuate, sono state anche divise con un accordo generale, non facile da raggiungere, ma tuttavia...
Ecco, ma diciamo è stata un'operazione anche di diplomazia, di alta diplomazia, questo passaggio digitale...
Le associazioni principali del mondo dell'emittenza locale sono entrate infatti nell'associazione più grande di GTV, in cui si cerca di mediare, si cerca di trovare spazio appunto per, anche per le esigenze delle TV locali, che non è sempre facile perché erano molto litigiose anche fra di loro finora.
Ecco, te parlavi prima di timori, però è probabile che in un periodo non molto lontano a venire sarà possibile, insomma, il passaggio alle pay TV, no? Abbonarsi ad ogni singolo canale, no?
Sì, questo sicuramente non certo solo pay, perché ovviamente le TV locali continueranno ad avere l'esigenza di essere viste free, ma nell'ambito di un bouquet digitale in cui ci sono molti canali ce ne potranno essere anche pay. Oggi già è così, e diciamo che poi la tendenza è quella dell'autismo finora, tanto per essere chiari, cioè i canali pay in cui ci sono coinvolti le TV locali sono quelli hardcore, né? Sono quelli pornografici, tanto per non girarci
come al solito fanno da elemento trainante, no? Per fare abbonamento, magari può darsi che più in là avremo abbonamenti, che so, alla televisione del Corriere della Sera, alla televisione di Repubblica che già esiste e così via. Io però, se sei d'accordo, farei un attimo una breve pausa e poi riprendiamo il nostro discorso.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Milano, dove abbiamo in linea Mauro Roffi di Mille Canali. Stiamo parlando un po' del passaggio al digitale terrestre e naturalmente non possiamo fare a meno che parlare anche di radio, visto che il digitale terrestre, così come avviene sulle piattaforme satellitari, offre la possibilità di ricevere anche dei canali radiofonici. Qua il problema è un po' più spinoso, no? Perché le radio sono delle organizzazioni più fragili, più piccole, è difficile metterle tutte d'accordo, no?
Sì, per la verità su questo punto, almeno dello standard digitale delle radio, si era arrivati di recente a un accordo generale che lo standard debba essere quello DAB Plus e DMB non è più tanto in discussione, ma ormai tutti lo accettano. Il problema adesso è trovare esattamente le frequenze su cui trasmettere, che è una cosa che andrà un po' a rimorchio del digitale terrestre televisivo, non nel senso che la radio sarà dentro al digitale terrestre, ma nel senso che si libereranno delle frequenze che saranno per la radio. E quindi gradualmente ci sarà, si spera, uno spazio anche per arrivare, più che a una sperimentazione, ad alcune trasmissioni finalmente effettive di radio digitale, insomma.
Ecco, visto che oramai siamo letteralmente dentro al passaggio al digitale terrestre, hai avuto modo già di, Mauro, di sondare il terreno, quello che accade nei supermercati, nei grossi centri commerciali? Chiaramente c'è una ressa, no, per acquistare i vari decoder.
Beh sì, ci sarà la ressa sicuramente quando ci sarà la scadenza, nel senso che vicino alla scadenza poi la gente si rende conto che non era uno scherzo, che non c'erano rinvii e che quindi da quel giorno in poi o hai il decoder o il televisore integrato con il decoder all'interno, oppure non vedi più la televisione, quindi effettivamente si possono creare anche dei problemi di ressa, certo.
Ecco, adesso parliamo un attimino di nuovo di contenuti, perché è sempre questo il problema che probabilmente dal punto di vista degli spettatori pone degli interrogativi, no? A me sembra che tutto questo marasma di canali disponibili e che offre, insomma, la nuova tecnologia del digitale, poi alla fine non ci siano dei contenuti troppo interessanti, o no, Mauro?
Beh, i contenuti poi sono della, speriamo che la tendenza che si è vista finora, a parte il discorso pay che abbiamo fatto prima, è quello del poi di prendere determinate trasmissioni e farle diventare canali, determinati filoni, non so, lo sport, quindi si fa il canale sulla squadra del cuore o, sul, o sulla disciplina sportiva del cuore, oppure l'informazione che diventa un canale 24 ore, oppure che ne so, i canali che trasmettono reality 24 ore su 24, insomma ci sono, oppure i canali di cinema, oppure sono le varie tendenze tematiche dei canali che vengono, che diventano canale all'interno di un bouquet digitale, appunto.
Ecco, a proposito di questo argomento di cui stiamo parlando questa sera, Mauro, voi di Mille Canali avete intenzione, avete pensate di realizzare qualche speciale?
Sì, beh, sicuramente in questi mesi stiamo seguendo con molta attenzione il discorso degli switch off, perché siamo nel pieno di un autunno dove, appunto, dopo l'esperimento della Sardegna dell'anno scorso, adesso ci sono alcune regioni che importanti, molto importanti, come il Lazio, quindi Roma, la Campania, che è un discorso anche abbastanza problematico, il Piemonte che è appena passato, e quindi su questo discorso contiamo di fare sicuramente degli speciali, di documentare quello che è successo, quello che sta per succedere, e di seguire passo passo, perché poi il 2010 sarà altrettanto impegnativo, c'è alle porte la Lombardia, quindi insomma.
Va bene, amici ascoltatori dall'altro capo del telefono, da Milano, Mauro Roffi di Mille Canali, abbiamo parlato amabilmente sul discorso del passaggio al digitale terrestre. Ecco, vogliamo chiudere questa trasmissione giusto con una battuta. Mauro, che futuro vedi, insomma, per la TV digitale in Italia?
È un passaggio fatale, nel senso che non è solo una cosa italiana, ma è un processo generalizzato. Diciamo che ci saranno tanti canali fra cui scegliere, forse ci potrà essere anche un processo di disorientamento della gente che finora ha seguito solo alcuni canali specifici. Insomma, l'offerta sarà ampia, diversificata, molto molto specifica, che ci sia poi qualità, questo è ancora da vedere, insomma.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Dal 21 al 23 ottobre scorso si è tenuto alla Fiera di Milano l'annuale rassegna dedicata all'automazione d'ufficio SMAO 2009, visitata quest'anno da oltre 50.000 imprenditori delle pubbliche amministrazioni e professionisti dell'ICT. Grande emozione per la presentazione di Windows 7, il nuovo sistema operativo della Microsoft, più semplice, più veloce, più sicuro e soprattutto più pratico. Le nuove funzionalità di Windows 7, spiega Fabrizio Albergati della Microsoft Italia, nascono dalle necessità del cliente, dalle migliaia e migliaia di segnalazioni ricevute da tutto il mondo, raccolte, elaborate e letteralmente travasate nel nuovo sistema operativo. Windows 7 farà sembrare più veloci, dice Albergati, anche i Pentium 4 con 1 giga di memoria. Ad esempio, la barra delle applicazioni di Windows è semplificata e semplifica la gestione e l'utilizzo delle applicazioni e file. Il convegno inaugurato di mercoledì 21 ottobre ha visto la presenza di diverse personalità sul ruolo delle moderne tecnologie nel rilancio della competitività del sistema Italia. Interessante anche il convegno sull'Innovation Day, che ha visto premiare le più innovative imprese italiane. SMAO, più che un evento fieristico, vuole diventare una piattaforma di incontro e condivisione di conoscenza one to one, e infatti ogni visitatore ha potuto costruire il proprio percorso in fiera personalizzato attraverso il sito www.smao.it, ottimizzando il tempo in fiera tra incontri agli stand con i maggiori fornitori di ICT e momenti di aggiornamento professionali. Ma SMAO è stato soprattutto il business to business, quindi un evento che valorizza la cultura dell'innovazione per far crescere le imprese. Lo stetoscopio diventa iTeach, simile a un cellulare, funziona con gli ultrasuoni e presto arriverà negli studi dei nostri medici. La novità è stata presentata dall'azienda americana General Electric a una manifestazione sulle nanotecnologie a San Francisco, negli Stati Uniti. Il dispositivo battezzato V-Scan, secondo gli ideatori rappresenta una piccola rivoluzione e faciliterà il lavoro dei medici, soprattutto in condizioni difficili. Il V-Scan è composto da un sensore per effettuare rilievi e da uno schermo sul quale appaiono le immagini a ultrasuoni. Sarà possibile vedere molto rapidamente le immagini di organi o di un feto, avrà quindi un uso più ampio rispetto al vecchio stetoscopio e permetterà di fare una diagnosi prima di inviare il paziente da uno specialista. V-Scan, prima di arrivare sul mercato, ovviamente dovrà essere testato da un gruppo differente di medici che lavorano in condizioni diverse. L'Enciclopedia Treccani ha realizzato una nuova mini enciclopedia in due volumi, oltre che in libreria, anche gratuitamente sul web, insieme a una serie di risorse come le voci della piccola Treccani da 15 volumi, 75.000 biografie di personaggi storici, il vocabolario conciso. Il portale della Treccani online, da un anno ancora in fase di test, è già fruibile agli utenti, ha una web TV, un forum per consentire il dibattito alla community di iscritti, ha la possibilità di commentare le voci segnalando anche eventuali imprecisioni o proponendo temi e spunti di riflessione. Le voci sono costantemente aggiornate, se non in tempo reale, in maniera tempestiva. Le voci sono strutturate in modo meno accessibile di Wikipedia, ma l'attendibilità è un punto forte perché le proposte degli utenti sono accettate, ma non si pubblica nulla prima che passi attraverso il filtro di un comitato scientifico. Lo ha spiegato Franco Tatò, amministratore delegato dell'istituto fondato nel 1925, e che ha aggiunto: se Google mi chiedesse il permesso di digitalizzare e mettere online l'intera grande Treccani, accetterei subito. Intanto già c'è in cantiere una collaborazione con il Ministero dell'Istruzione per rendere disponibile la Treccani sulle nuove lavagne elettroniche di cui saranno dotate le aule scolastiche. Armati di mouse e PC, a caccia di sesso virtuale, tra chat erotiche, blog, social network e altre piazze virtuali della rete, l'8% degli italiani è drogato di internet, e fra questi spiccano i dipendenti del cybersex, il sesso virtuale. Il dato è emerso al seminario che si è svolto nella capitale e dal titolo Cybersex, forme attuali di dipendenza sessuale, organizzato dall'Istituto di Sessuologia Clinica di Roma. L'incontro ha fatto il punto sulle caratteristiche di chi cade in questa forma di dipendenza. Si tratta di un fenomeno che riguarda prevalentemente i maschi eterosessuali dai 35 ai 55 anni. Per il 76% si tratta di uomini, di cui almeno il 60% sposati e il 13% separati, capaci di passare da 11 a 35 ore a settimana incollati al personal. Ci si connette spesso durante le ore lavorative, ma i file di interesse vengono scaricati soprattutto di notte a casa. Inoltre, per lui il 33% delle relazioni virtuali poi sfocia in incontri reali, una percentuale molto inferiore rapportata a quella totalizzata dalle donne. Spesso, spiega Valentina Cosmi, sessuologa e psicologa dell'Istituto di Sessuologia Clinica di Roma, la dipendenza da cybersex si associa a depressione e difficoltà a instaurare relazioni reali, e se l'età media dei maniaci di chat e altri spazi a luce rosse sul web sembra alta, ci siamo resi conto nel corso dei nostri programmi che coinvolgono anche le scuole, dice, che già gli adolescenti passano molto tempo in rete. Insomma, il mondo virtuale si scopre sempre prima e rischia di trasformarsi in una calamita irresistibile. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.